diciamo, per chi non lo conoscesse, Padre Ubo e le sue vicende, i quattro libri, che insomma, i quattro testi teatrali che raccontano le vicende di questo personaggio, hanno in qualche modo avuto un ruolo detonatorio nel teatro francese di fine secolo, di fine Ottocento, un teatro che invece aveva tutti i presupposti di una cultura che si voleva positivista, razionalista. Invece questo lo stravolge completamente, dando anche il via invece ad altre scuole di altre scuole teatrali, come per esempio il teatro dell'assurdo, o se vogliamo anche in parte il surrealismo, che arriverà anche dopo. Allora, se ci vuoi dire in che modo l'autore e il personaggio, questo fantoccio, questa figura farsesca, sono riuscite a rivoltare il teatro francese.
Ah beh, sono riuscite per volontà, per caso, per spirito ribelle di cui Jarry era dotato. Insomma, è una storia secondo me molto interessante, perché se noi pensiamo a tutte quelle che sono i linguaggi e i movimenti artistici d'avanguardia, sono tutti collocati all'inizio del Novecento, da futurismo, surrealismo, Dada, eccetera, anche le cose che tu hai citato. E Jarry riesce a posizionarsi invece come voce di avanguardia già alla fine dell'Ottocento, quindi alla fine di un secolo, tu lo hai già un po' accennato, di un secolo che in Francia, una seconda metà dell'Ottocento, che in Francia era stata quella del Terzo Impero, e quindi un'epoca profondamente borghese, tradizionalista, censoria, no? Tante furono le censure letterarie applicate proprio dalla giustizia francese in quell'epoca. Pensiamo solo a Flaubert, a Baudelaire, che finirono a processo per i loro scritti.
Certo, ricordiamo anche le leggi scelleratissime, lo accenno giusto perché ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, insomma, tutta la censura che appunto c'è stato anche in seguito poi a vari attacchi di Namitardi, così, che se la sono presa poi con tanti giornali e stampe libertarie, anarchiche, per poi invece allargare la censura appunto a tantissimi, come dicevi anche tu, Baudelaire e altri.
Altri, sì. Quindi in un certo modo Ubure riesce a porsi come un elemento di anticipo di tutti quelli che saranno i linguaggi di avanguardia, di rottura delle vecchie tradizioni linguistiche, teatrali, artistiche, tutto ciò che vogliamo. Quindi anticipa, Ubure e Jarry stesso anticipano, come hai detto, il surrealismo, anticipano il teatro dell'assurdo, no? Che avrà il suo culmine nella seconda metà del Novecento. Se vogliamo, in un certo modo, sono anche un po' un preludio al precedente teatro della crudeltà di Antonin Artaud, quello annunciato col manifesto del 1932. E quindi un personaggio, uno scrittore, Jarry, che riesce a creare questo personaggio secondo me molto, molto interessante, perché Ubu, diciamo noi, i francesi lo chiamano Ubu, no? Roi Ubu, accentando sempre alla fine i loro termini. È un personaggio provocatorio, assurdo, che porta in scena fondamentalmente una farsa, una parodia, con un umorismo molto, molto, molto sbracato.
Sì, e prima accennavi il fatto che appunto viviamo in un'epoca borghese, perché infatti diciamo la rivoluzione ha fatto il suo tempo, la borghesia con i suoi valori, la sua morale si è imposta nel panorama francese, e anzi si vuole allargare, siamo prossimi alla caduta degli imperi con la prima guerra mondiale, e forse però Padre Ubu è un personaggio, appure però è tanto simile all'uomo moderno, al borghese canonico, diciamo violento, ciarlatano, fifone e soprattutto avido. Niente, nessuno lo riesce a fermare, un po' il modello dell'uomo anche che si spinge, che si vorrebbe avere. E quindi può essere letto un po' come una critica appunto alla borghesia, alla libertà borghese egoista e finalizzata solo all'arricchimento.
Ah, certamente sì. E Padre Ubu, quando entra in scena nella maniera sbracata che io dicevo, se ci pensiamo, ammazza tutti, no? Lui è un ufficiale del re Venceslao, si impone come capitano dei dragoni in questo luogo reale e astratto al contempo che è la Polonia, no? E quando lui arriva al potere uccide Venceslao, prende il trono, uccide tutti i nobili, diffida del figlio di Venceslao, cioè Bugredao, e utilizza quella macchina che tu prima hai annunciato essere stata presente nei momenti anteriori alla mia chiamata, e cioè la macchina del decervellante. Quindi è senza dubbio Uburè un'immagine di una umanità violenta, ma violenta in maniera talmente esagerata da diventare assurda, da diventare una parodia dell'umanità.
Ecco, però se vogliamo si può leggere anche totalmente all'opposto, ovvero quasi come un eroe libertario. Infatti, con tutto questo suo carico di assurdità, o meglio, con la sua pata fisica, che magari dopo ne parliamo un po' meglio, però è anche un personaggio che affronterà, li detrona, umilia i detentori delle scienze e delle finanze in un'epoca dove appunto questi erano i due pilastri dello Stato moderno che stava andando ad affermarsi, disobbedisce raghi dell'esercito, dissacra la famiglia, abolisce le prigioni trasformandoli in resort di lusso. Allora può essere anche visto come un ribelle?
Senza dubbio sì. Jarry riesce ad avere successo con questo successo storico, perché sul momento non è che fu tutto questo successo che noi immaginiamo. La prima volta che Uburoi andò in scena fu un allestimento per poche persone. C'era in quella piccola sala, il Teatro del Louvre di Parigi, in quel giorno del 1898 c'erano poche persone. Quindi il successo di quest'opera è un successo storico ed è può essere visto senza dubbio come un personaggio ribelle, come lo era Jarry e come fu la genesi dell'opera, perché non dobbiamo dimenticare che l'opera non nasce per il teatro, ma nasce come teatrino di marionette in casa di questi studenti, che sono studenti che se la prendono con un povero professore che aveva la colpa di chiamarsi professor Hébert, che loro cominciano a chiamare Hébert, Ebon, Ebans, Ebouille e alla fine Ubu. Quindi è una ribellione di studenti verso il mondo scolastico che frequentano, e pian piano questa scena creata per delle marionette, la prima volta che Ubu va in scena è nella soffitta della casa degli amici di Jarry, i fratelli Morin, nel 1889, va in scena come piccolo dramma per marionette. Quindi nasce da un momento ribellistico e diventa nel suo significato generale senza dubbio qualcosa di fortemente ribelle. Io parlerei con te, se vuoi, indubitabilmente di patafisica, perché la patafisica giunge in un secondo momento ed è, se vogliamo, uno sbocco del padre Ubu nell'opera di Jarry verso qualcos'altro.
Ecco, allora se ce lo vuoi descrivere un po' meglio, però volevo fare giusto un accenno per concludere quello che è il personaggio di Padre Ubu, perché è stato molto anticipatore dei tempi, perché se posso dire la mia, Padre Ubu sembra fortemente Donald Trump, cioè, questo sovrano assolutamente imbizzarrito che vuole distruggere il suo impero. Ma niente, torniamo appunto alla patafisica, che cosa si intende, che cos'è e anche... quali spiragli ci può dare, soprattutto anche in quest'epoca qui, più di 100 anni dopo, 120, 130 anni dopo?
Cosa accade nella vita di Jarry? Accade che lui ha scritto e ha messo in scena Padre Ubu, ma anni dopo lui scrive un'altra opera che non viene pubblicata, quindi non giunge al pubblico, la conosciamo noi, che sono Le gesta del dottor Fostrol, che viene pubblicata dopo la sua morte soltanto, nel 1911. È lì, è nel Fostrol, che la faccia fisica viene inventata. E il costrone è una cosa totalmente diversa rispetto al padre Ubu. Mentre Ubu è un po', se vogliamo, il lato negativo del personaggio Jerry, Fostrol è il lato luminoso, positivo. Fostrol è questo personaggio così un po' curioso, mirabolante, che viaggia per isole, per castelli, e lo fa con un canotto, laddove ci dovrebbe essere acqua che in realtà non c'è, in un'opera in cui appare Rabelais, appaiono motti di spirito, immagini sapienziali. È un personaggio totalmente diverso. Lì nasce la patafisica. Quindi la patafisica sembra nascere quasi come una risposta positiva al mondo negativo che il padre Ubu rappresenta. E la patafisica è una cosa molto semplice, nessuno la sa definire. È un modo di vivere, un modo di ragionare, di pensare, un modo libero che non accetta dogmi, che non accetta imposizioni. È un modo, anche se vogliamo, di attraversare l'esistenza anche in maniera ironica, in alcuni momenti anche un po' scottente, se posso usare questo termine. È un modo di porsi all'interno dell'esistenza e della cultura. Quindi lui, quando inventa la scienza, la patafisica come scienza, la inventa come scienza delle eccezioni, e già qui dice molto, perché fa capire che l'esistenza di ognuno di noi non ha mai una regola fissata, qualcosa di determinato che deve accadere per forza, ma è appunto un percorso. La vita di ognuno di noi è un percorso di eccezioni, e le eccezioni sono tutte condizioni, se vogliamo, anche di libertà, perché nell'eccezione si manifesta la capacità che l'individuo ha di fare scelte e di essere in ogni momento della sua esistenza appunto una eccezione. C'è dietro tutto questo qualcosa che può sembrare complicato, ma non lo è. La patafisica va vista come appunto una situazione. Non è un caso poi che anche i situazionisti un pochettino guardassero anche loro alla patafisica. È una situazione di vita, una scelta di vita che ha come sue basi fondamentalmente l'accettazione di nulla. Ecco, se così posso dire, se così posso definire questa scienza.
Che direi che è un ottimo antidoto contro la cultura di regime, la cultura imposta e calata dell'alto.